Coraggio perché siamo alla fine. E quindi
e poi metteremo anche
ci mancano poche battute per completare almeno materialmente il tessuto argomentativo di questa straordinaria lettera. Io vi vorrei invitare anche a fare sempre attenzione quando parla il Vescovo, come sicuramente avete fatto, perché il Vescovo è una persona molto sapiente e estremamente competente nell'ambito, quindi dà
poche battute,
sostanzialmente le chiavi di lettura fondamentali della lettera o del testo iniziale, soprattutto quando si tratta di Nuovo Testamento, si muove come a casa sua e quindi va sempre ascoltato con grande attenzione, poi si fa ascoltare, parla molto bene ovviamente, ma le cose che dice non sono mai banali e scontate. Dunque, dicevamo, siamo ormai al termine di questa corsa, ci mancano due tratti. Il primo è questo, sono gli ultimi, diciamo così, 10 versetti della lettera, Efesini capitolo 6, versetti 10-20. In realtà la lettera finisce con il versetto 24, da 21 a 24, in cui però San Paolo non fa altro che riportare delle notizie e dei saluti finali. Quindi questi ultimi versetti noi non li leggeremo insieme, poi li potrete leggere perché ci sono delle cose importanti anche lì, però non sono proprio di primissimo piano. Mentre riteniamo utile concentrare la nostra attenzione sul tema del combattimento della fede, questi versetti, Efesini 6, versetto 10 fino al 20. Ecco il motivo per il quale la diapositiva che lo preannuncia fa vedere Paolo armato con questa spada, anche perché troveremo proprio nello scorrere di questi versetti l'immagine della spada che caratterizza poi l'iconografia paolina. Dicevamo, avevamo già accennato qualcosina, questi versetti sono praticamente sintetici rispetto a tutta la lettera. Abbiamo detto, nei capitoli 1-3 la lettera si esprime con tutta la sua parte dogmatica, nei capitoli 4-5 la parte esortativa in riferimento alla comunità e poi abbiamo visto il riferimento alla famiglia con tutti i rapporti interpersonali. Adesso Paolo tira le somme facendo riferimento ad alcuni concetti cruciali di queste due parti che l'hanno preceduto. Abbiamo ascoltato per esempio nella parte esortativa, cioè nei capitoli 4-5, come Paolo esortasse i cristiani a non comportarsi più come i pagani, oppure li attribuiva loro il titolo di figli della luce, ricorderete, no? Sottolineando che i tempi in cui si trovano a vivere i cristiani sono tempi cattivi, sono pieni di cattiveria, sono giorni malvagi in questo senso. Questi sono tutti concetti che abbiamo appunto trovato nella seconda parte e ritroveremo specularmente in questi 10 versetti, 6-10-20. Ma ritroveremo in questi 10 versetti anche concetti chiave della prima parte, della parte dogmatica. Per esempio, nella parte dogmatica noi abbiamo contemplato nel capitolo 1 questa visione straordinaria di Cristo trionfatore. Paolo ha pennellato proprio la vittoria di Cristo sulle potenze, vi ricordate le potenze angeliche, ma sempre in senso malvagio, no? Infernale, su cui Cristo trionfa. Oppure, nel capitolo 2, ci ha parlato, in questa parte dogmatica, la prima parte della lettera, ci ha parlato del passato di peccato dei cristiani, che erano appunto soggiogati dalla morte del loro peccato, prima dell'intervento salvifico di Dio in Cristo, espresso attraverso la semantica della misericordia, dell'amore, della benevolenza, che quindi permette di superare questa condizione e di metterci nella condizione di convivificati, con risuscitati, con intronizzati con Cristo. Quindi un già, noi siamo già salvati per grazia, come dono, come espressione del dono gratuito e sovrabbondante da parte di Dio. Anche questi concetti della prima parte tornano in questi versetti, però con una chiave nuova, ciò che là si presenta come un già, come una cosa che già possediamo, una cosa che già ci è stata donata, adesso Paolo ci fa vedere come questo già deve essere custodito e accresciuto. C'è un non ancora della salvezza che va difeso, custodito, guadagnato, come? Con il combattimento della fede. Paolo parla della vita di fede con il linguaggio militare. Questa, come diceva giustamente il nostro vescovo poco fa, è una categoria tra quelle predilette dall'apostolo Paolo. Paolo ama le immagini sportive, le immagini agricole, le immagini architettoniche, e ama anche le immagini militari. Perché? Perché tutta la vita cristiana è assimilabile a una gara agonistica, a una gara atletica, per evocare le gare l'immagine sportivo, ma certamente anche alla battaglia che il cristiano, al combattimento che il cristiano deve condurre per portare a termine e espressione compiuta il dono della salvezza già ricevuto in Cristo dal momento del battesimo e ancora prima della creazione del mondo nel piano prestabilito da Dio. Questo combattimento però non è un combattimento fisico, materiale, non si ingaggia nessuna lotta contro gli avversari di Cristo, non li si deve affrontare fisicamente, magari facendo le guerre sante, assolutamente niente di tutto questo. Paolo ci parla di un combattimento spirituale, che poi, se volete, è esattamente l'insegnamento dei grandi direttori di spirito che la storia della Chiesa ha conosciuto, i grandi santi. E allora, addentriamoci in questi versetti che sono ricchissimi di spunti, e dovremo anche qui galoppare purtroppo, ma non abbiamo grandi scelte. Per il resto, attingete forza nel Signore e nel vigore della sua potenza. Vedete, tante volte Paolo fino a mo' ci ha parlato della forza, della potenza. Dio, e lo rivedremo anche nel capitolo 3 tra pochissimo, Dio non si limita a elargirti il suo dono, ma ti dà anche la capacità di custodirlo, anche la forza, la potenza efficace per custodirlo appunto in maniera efficace. Quindi attingete forza nel Signore e nel vigore della sua potenza, la potenza di Cristo crocifisso, risorto, quello che lui ha incontrato sulla via di Damasco. Rivestitevi dell'armatura di Dio. Ecco, comincia ad affiorare il linguaggio militare, bellico, l'armatura di Dio. Che cosa vuol dire l'armatura di Dio? Beh, vuol dire l'armatura, e questo è un genitivo di origine tecnicamente, cioè l'armatura che proviene da Dio. Dio è colui da cui proviene questa corazza, questa armatura. Vorrei un attimino farvi notare come questa armatura di Dio compare anche subito dopo nel versetto 13. Vedete? Prendete perciò l'armatura di Dio perché possiate resistere nel giorno malvagio. Quindi questo versetto 10-11 fino al versetto 13 è una prima unità di questa sezione, come riportato nella slide. Vedete? 10-13. E questa prima unità ci parla della lotta, del combattimento che il cristiano deve affrontare e di chi sono gli avversari. Attenzione, ieri, in una domanda interessante di uno di voi, e insomma cercava di puntualizzare proprio questa cosa, ma insomma i non credenti, no, che cosa dobbiamo combattere, non combattere, sono esseri umani, a volte sono migliori di noi, venivano fuori questi discorsi, no? Ecco, adesso Paolo ci dirà l'identità dei nostri avversari, anzi del nostro avversario. Questo nei versetti 10-13, poi nei versetti 14-17 ci spiegherà in che cosa consiste questa armatura di Dio che ci ha appena annunciato, e ci farà vedere tutto l'equipaggiamento che questa armatura contempla, e poi nei versetti 18-20 conclusivi ci farà vedere le armi per eccellenza, quelle che sintetizzano tutte le altre e che poi servono per destare, per mantenere viva anche l'esistenza della Chiesa. Quindi, andando avanti, rivestitevi dell'armatura di Dio per poter resistere a chi? Alle insidie del diavolo. Eccolo, è lui il nostro nemico, il diavolo, colui che separa, il separatore. Allora cominciamo a capire subito che non si tratta certamente di una lotta fisica, si tratta di una lotta morale, di un combattimento spirituale contro una potenza avversa che spesso riesce ad agire attraverso gli uomini in maniera serpeggiante, da vile serpente qual è, penetrando nell'animo umano, e riesce ad agire nei figli della disubbidienza. Questo è il nostro vero nemico, il diavolo, e il mistero dell'iniquità che gli si attaglia, per poter resistere alle insidie del diavolo. Notiamo che nella seconda lettera ai Corinzi Paolo ci aveva già parlato di una battaglia. Al versetto 3 di questa seconda lettera ai Corinzi ci diceva, in un contesto anche molto molto acceso di polemica, con i superapostoli che cercavano di spodestarlo dal ruolo di apostolo fondatore della comunità di Corinto, si accende nei toni e dice: in realtà noi viviamo nella carne, ma non militiamo, attenzione al verbo, militare, non militiamo secondo la carne. Infatti le armi della nostra battaglia non sono carnali, non sono i Kalashnikov o le bombe atomiche, ma hanno da Dio la potenza di abbattere le fortezze, le roccaforti nemiche, distruggendo, quali sono queste roccaforti nemiche? Sentite, distruggendo i ragionamenti. Vi ricordate nel capitolo 4-5 quante volte insisteva sulla mente perversa, che poi si rendeva insensibile e si conduceva al peccato, normalmente il peccato impuro, la dissolutezza. Quindi distruggendo i ragionamenti e ogni baluardo che si leva contro la conoscenza di Dio. La mente perversa ti impedisce una conoscenza intima e personale di Dio in Cristo, e rendendo ogni intelligenza soggetta all'obbedienza di Cristo. Certo, i ragionamenti perversi, vani, come li chiamava nel capitolo 5, rendono il collo inflessibile, abbiamo utilizzato l'immagine della comunità di Qumran, vi ricordate, e quindi incapace di piegarsi all'obbedienza di Cristo. Mentre le armi che vengono da Dio riescono a disporti, ti rendono abile all'obbedienza di Cristo. Perciò siamo pronti a, sentite Paolo, siamo pronti a punire qualsiasi disobbedienza, plurale maiestatis, non appena la vostra obbedienza sarà perfetta. Questo è un passaggio un po' criptico. Paolo aspetta che questi qua maturino nell'obbedienza, perché si sono fortificati, adesso possono subire il castigo e capirlo e metabolizzarlo in maniera appropriata. Prima no. Ci sarebbe da fare un lungo discorso pedagogico su questa cosa, ma purtroppo riguarda la seconda lettera ai Corinzi e ci porterebbe lontano. Quindi stiamo parlando di un combattimento spirituale. Il nostro nemico ha un'identità chiarissima: è il diavolo, il separatore, colui che porta zizzania. Attenzione, zizzania dove? Nel corpo della Chiesa, nella società, nel mondo, nel vivere civile degli uomini, nelle nostre famiglie. È il diavolo colui che divide ciò che Dio ha unito, ciò che Dio ha unito. La vostra battaglia, infatti, non è contro creature fatte di sangue e di carne. Noi non dobbiamo ammazzare i figli della disobbedienza. Le creature fatte di sangue e di carne sono gli uomini, capite, no? Questo è un linguaggio tipicamente semitico. Carne e sangue significa, cioè, è il merismo utilizzato per esprimere l'essere umano. Non è contro creature fatte di sangue e di carne, ma contro i principati e le potestà. Vi ricordate questi termini che già sono apparsi? Chi sono questi principati e le potestà? Adesso ve lo spiego. Contro i dominatori di questo mondo di tenebra. Vi ricordate l'immagine dei figli della luce e delle tenebre? Contro, adesso finalmente ce lo dice chiaro, la quarta volta, gli spiriti del male, il diavolo e i suoi satelliti, che abitano nelle regioni celesti, per questo stanno nei cieli. In questo senso Paolo esprime la superiorità di questi spiriti del male rispetto agli esseri umani. Purtroppo gli spiriti del male sono creature spirituali, angeliche, superiori in potenza agli uomini. Questo è il motivo, oserei dire, incontrovertibile, inequivocabile, per cui l'uomo deve essere sempre unito a Cristo e a Dio per poterli sconfiggere, e deve equipaggiarsi quindi dell'armatura di Dio, delle armi che vengono da Dio. Prendete perciò l'armatura di Dio, quella di cui ci ha appena parlato, perché possiate resistere nel giorno malvagio, e restare in piedi dopo aver superato tutte le prove. A quale giorno malvagio si sta riferendo? Gli esegeti qua si dividono. C'è chi dice le prove quotidiane, il giorno malvagio è il momento della prova a cui il Signore a volte ci espone, ci aspetta da noi una risposta nel momento della tribolazione, della prova, ma queste cose capitano tutti i giorni. Altri dicono no, il giorno malvagio è il giorno malvagio, è il giorno finale, il giorno del giudizio, il momento in cui nei tempi scatologici appunto saremo esposti al giudizio di Dio e dopo aver superato tutte le prove potremo essere accolti nella beatitudine eterna. In realtà Paolo non precisa, e dall'incedere, dallo snodo proprio argomentativo, dobbiamo pensare che voglia indicare un po' tutto, sia le prove quotidiane, anche perché lo dice esplicitamente, dopo aver superato tutte le prove, no? Quindi sia le prove quotidiane che la prospettiva escatologica, anche se, devo anche dirlo questo, come abbiamo notato, lo ricordo soltanto, l'abbiamo già detto, la prospettiva escatologica non è tra i temi più rilevanti della lettera agli Efesini. Tutto è presente già per l'autore di Efesini: la salvezza, la risurrezione, la vita, l'intronizzazione alla destra di Dio, tutto lo abbiamo già, ecco. La prospettiva escatologica è vista appena appena in filigrana. Quindi state dunque ben fermi, ben saldi, e adesso comincia tutta la litania in cui ci spiega in cosa consiste l'armatura di Dio. Ecco qui, versetti 14 e 7, l'armatura necessaria. Attenzione, a livello previo devo premettere una cosa: si tratta di una armatura che evoca chiaramente l'equipaggiamento del sante, del soldato a piedi, dei tempi di Paolo. È un'armatura che quindi include, lo vedremo, sia armi difensive sia armi offensive, attenzione, ed è anche una, come dire, un'armatura che è piuttosto completa. Paolo ce la presenta con sei termini: cintura, corazza, calzari, scudo, elmo e spada. Sei cose che rappresentano l'equipaggiamento del soldato di Cristo che deve affrontare il combattimento contro le insidie del diavolo. Nell'Antico Testamento, capitolo 59 di Isaia, versetto 17, e nel Libro della Sapienza, capitolo 5, versetti 17-20, abbiamo altre espressioni dell'armatura di Dio. L'autore sacro, la geografo, ci parla di quattro componenti dell'armatura di Dio, sia Isaia che l'autore di Sapienza. Efesini ne parla in sei termini, che però, come abbiamo visto, e che adesso vedremo nel dettaglio, non sono tutte armi. Ci sono, dicevamo, armi offensive e difensive di questi due tipi, ma ci sono anche oggetti, per esempio la cintura, i calzari, che non sono strettamente armi, ma vogliono esprimere, essendo annoverati in questa armatura di Dio, la completezza di questo equipaggiamento. Allora capite che il fine ultimo di Paolo non è quello di presentare un allestimento militare, stricto senso, no? Ma semplicemente una metafora evidente. Qua si tratta di un combattimento proprio spirituale, e in questo combattimento anche la cintura, anche i calzari hanno un loro significato. Quale? Lo andiamo a vedere. State dunque ben fermi, cinti, ecco la cintura, cinti i fianchi con la verità. Cinti i fianchi con la verità. Rivestiti con la corazza della giustizia. E avendo come calzatura i piedi lo zelo per propagare il Vangelo della pace. Allora, ci fermiamo un attimino qua. Verità, giustizia e lo zelo per il Vangelo della pace. Dunque, innanzitutto, abbiamo i fianchi cinti dalla verità. Abbiamo visto come tutta la lettera insista frequentemente sul valore della verità, ok? La verità è ciò che cinge i fianchi. cinge i fianchi del Messia davidico, secondo Isaia capitolo 11, 5. Dice l'autore sacro, cintura, bravissimo, cintura dei suoi fianchi, quale parla in termini di fedeltà, ma fedeltà e verità, soprattutto nel linguaggio ebraico, sono termini praticamente equivalenti. La fedeltà, la verità, sono termini che hanno a che fare anche col concetto di fede, e ciò che ti rende stabile, ok? La verità di Dio è ciò che ti dà stabilità in Lui. Allora, la stabilità di Dio, la fedeltà di Dio, la verità di Dio è ciò che ti cinge i fianchi nel combattimento contro il maligno. La corazza con cui ti proteggi il torace è la giustizia. Attenzione, anche questa è la giustizia di Dio, come quella era la verità di Dio. E questa giustizia ti protegge proprio il corpo, il torace, dove anche il cuore, capite? Allora, il cristiano, proteggendosi con la giustizia di Dio, capisce, malgrado le insidie del mondo che lo circonda e che lo tenta a pensare che la sua lotta non sia una lotta giusta, non sia una causa meritevole di essere affrontata, si protegge con la giustizia di Dio. Questa è la causa di Dio. Allora io mi difendo, il cuore, la parte più preziosa del corpo, la corazza proteggeva appunto il torace, il cuore, con la giustizia di Dio. È giusto davanti a Dio che io combatta contro le insidie del diavolo. E allora mi proteggo con la giustizia di Dio. I piedi, anche i piedi hanno un loro valore, un loro significato. E bisogna avere le calzature adatte. Perché? Perché sono i piedi che ti portano in giro per il mondo per annunciare il Vangelo della pace. Sono i piedi che ti fanno muovere. Vi ricordate, l'abbiamo già citato, Isaia 52,7, come sono belli sui monti i piedi del messaggero di pace, di colui che annuncia la pace. Eccolo, la calzatura dei piedi è lo zelo proprio per propagare il Vangelo della pace. Allora, capite? Questa cosa di calzare, la calzatura, non è un'arma, però ti porta a propagare il Vangelo, che tra poco vedremo è la grande arma offensiva, ma in senso di vita, non di morte, del cristiano. E allora andiamo a vederlo. Tenete sempre in mano, innanzitutto, lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Chi vuol difendere dagli attacchi del maligno? Abbi fede, è la fede che rende inoffensivo il dardo infuocato del maligno. Se tu cominci a fare breccia nello scudo della fede, il maligno penetra attraverso lo scudo della fede, perché si sta sbriciolando questo scudo, questi dardi infuocati ti daranno fuoco, ti consumeranno, ti ridurranno in cenere, viceversa. Lo scudo della fede li rende del tutto innocui. Con il quale, dunque, prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, cioè la parola di Dio. L'elmo della salvezza, vedete, carissimi, l'elmo della salvezza è un'immagine che conferma ulteriormente la presenzialità della lettera agli Efesini. Cioè, per Efesini la salvezza è una cosa già presente, una cosa già attuale, tant'è vero che io ho l'elmo che mi protegge, e questo elmo che mi protegge dal pensiero che di non essere salvo, di non essere amato da Dio, di non essere oggetto della grazia di Dio. La salvezza è già presente. Vedete, la prospettiva è un po' diversa rispetto alla prima lettera ai Tessalonicesi, che è una lettera autentica, Paolina, perché la prima lettera ai Tessalonicesi, al capitolo 5, versetto 8, Paolo dirà: avendo come elmo la speranza della salvezza. Allora, per prima Tessalonicesi, ciò che ti protegge è la speranza di essere salvo. Qui Efesini, che ha maturato già la sua riflessione in tempi tardivi, ti dice: noi siamo già salvi per grazia, questo elmo ti protegge dal pensiero che Dio non ti voglia salvare, che Dio non ti voglia fare grazia, che Dio non ti voglia rendere oggetto di misericordia. Allora tieni questo elmo, perché questo elmo ti protegge da questo tipo di dardo infuocato del maligno, cioè la mancanza di salvezza, la disperazione della salvezza. E la spada dello spirito, che è la parola di Dio, questa è l'arma offensiva per definizione, offensiva in senso buono, quella che dobbiamo propagare, il Vangelo della pace, la spada a doppio taglio, vi ricordate come si esprime esattamente? Quella che riesce a colpire nella giuntura delle midolla, proprio nel cuore dell'uomo, e da qui deriva la famosa immagine di Paolo, apostolo delle genti, con la spada in mano, la spada della parola di Dio. Attenzione, la parola greca machaira ci fa capire che la spada a cui si riferisce è una spada piccola, non lo spadone di Golia, che ne so, ma una spadina piccola, che, esatto, che proprio perché piccola era ancora più insidiosa e riusciva a penetrare
in maniera quella del gladiatore, guarda, l'ultimo combattimento.
Precisamente, proprio quella, come quella del gladiatore. Vedete, per colpire, ma stiamo parlando in senso buono, capite? Usiamo il linguaggio militare, ma per colpire non è necessario il carro armato, basta la piccola spada, perché quella piccola spada è la parola di Dio che penetra nel cuore dell'uomo ed è capace di riportarlo all'ovile di Cristo. E infine questi ultimi versetti 18-20, bellissimi, perché sono i versetti riassuntivi in cui Paolo ci fa vedere la arma per definizione, quella che racchiude tutte le altre. Chi è il nostro avversario? Il diavolo. E cosa ha detto Gesù nel Vangelo di Marco, al capitolo 9, versetto 29? Questo tipo di demoni si possono scacciare solo, in questo versetto di Marco dice, con la preghiera. In un altro passo del Vangelo parla anche del digiuno. E allora Paolo cosa ci dice? Pregate, inoltre, incessantemente, tutta la nostra vita deve essere costellata di ritmo orante, incessantemente, con ogni sorta di preghiere e di suppliche nello spirito, vigilando. Vedete, preghiera e vigilanza, perché sono le due facce della stessa medaglia, carissimi. Con la preghiera io mi attacco al bene, mi avvicino a Dio, fonte della vita. Con la vigilanza sono guardingo, mi tengo lontano dal male, evito la cattiveria del maligno e i suoi dardi infuocati. Preghiera e vigilanza sono le due facce della stessa medaglia, una non può stare senza l'altra. Questo è il combattimento interiore di cui parlano i padri spirituali, carissimi. Teniamoli presenti questi insegnamenti, perché sono squisitamente biblici, squisitamente paolini, squisitamente spirituali e utili per la vita di ciascuno di noi. Vigilando a questo scopo con ogni perseveranza, immaginate l'immagine che viene evocata è quella delle sentinelle che scrutano l'orizzonte, che devono difendere la propria roccaforte o la città. Le sentinelle che avevano i turni suddivisi per ore, nelle ore notturne, che andavano dalle 6 della sera, quando già faceva buio, fino alle 6 del mattino, fino all'alba, di ora in ora, di ora in ora, e scambiavano il turno e scrutavano il buio dell'orizzonte, attenti a non addormentarsi, perché qualora si fossero addormentati tutta la città avrebbe patito dell'invasione nemica. Questa è la vigilanza che il Signore ci chiede, quella che non ci fa dormire, che ci aiuta a tenerci desti, svegli, nell'attesa dell'arrivo dello sposo. Vi ricordate quante volte questa immagine ritorna nel Vangelo? Le vergini stolte, le vergini sapienti, oppure l'amministratore fedele, che il padrone torna e lo trova sveglio al suo lavoro. Siate vigilanti a questo scopo, occhi aperti, con ogni occhi aperti rispetto a chi? Al maligno, alle sue insidie che parlano di mondo, che si esprimono con il peccato. Abbiamo visto come l'ha declinato il peccato nei capitoli 4 e 5. Con ogni perseveranza e facendo in modo che questa vostra preghiera, che appena Paolo ci ha appena caldeggiato, valga per tutti i cristiani, tutti i santi, pregando per tutti i santi, per tutta la Chiesa e anche per me, dice Paolo. Perché quando apro la bocca mi si è data una parola franca per far conoscere il mistero del Vangelo, del quale sono ambasciatore in catene, e io possa annunziarlo con franchezza come mio dovere. e forse alla fine possiamo considerarlo una provvidenza il fatto che questo tour de force finisca collegando la lettura di questo brano con la lettura, che vuole essere eminentemente spirituale, del capitolo terzo di questa lettera. Perché? Esattamente come queste ultime note che abbiamo ascoltato del capitolo 6, in cui Paolo chiede preghiere per sé, per il suo ministero, che il Signore gli dia parresia, franchezza, coraggio di parlare con schiettezza e sincerità agli uomini per annunciare il Vangelo come il suo dovere, è esattamente l'immagine che ci presenta questo capitolo 3, che, attenzione, come il capitolo 6, anche il capitolo 3 è un capitolo conclusivo, sintetico. Conclusivo di che? Beh, certamente conclusivo della prima parte della lettera. Vi ricordate, abbiamo detto che col capitolo 3 finiva la parte dogmatica. Ed è bello che, dopo averci parlato del progetto di Dio, della storia degli uomini, del peccato, della risurrezione, della morte e risurrezione di Cristo che ci porta alla redenzione, Paolo parli adesso di sé, del suo posto nella Chiesa e del significato che ha la sua mediazione di apostolo per quei cristiani che lui stesso ha evangelizzato. Questa è una linea di pensiero che noi troviamo anche nella prima lettera ai Corinzi. Dopo aver parlato per 3 capitoli e mezzo, quasi 4, della sapienza di parole, della sapienza della croce, Paolo parla anche del suo ruolo. Così fa adesso in Efesini. Questo è un capitolo preziosissimo che si divide sostanzialmente in 2 grandi parti, che sono queste che trovate sulla slide. Versetti 3-13, in cui Paolo parla di sé e del mistero di Cristo che Dio lo ha chiamato ad annunciare. E poi versetti 14-19, che tanti studiosi considerano il vertice della mistica paolina. Paolo e la conoscenza di Cristo sono passaggi toccanti, carissimi, in cui capiamo il ruolo di Paolo, anche se non ha i toni accorati, personali e familiari di altre lettere, che sono propriamente autentiche, ma esprimono tutta la pienezza del cuore di questo apostolo, per poi chiudersi con gli ultimi 2 versetti con la dossologia conclusiva. Questi sono invece i brani che fanno da sfondo e che poi ci serviranno, recupereremo strada facendo, per capire il background di queste parole straordinarie che adesso andiamo ad ascoltare. Un attimo che cambiamo palcoscenico, perché bisogna fare anche questo. Innanzitutto, siamo ormai approdati in terreno di lezione divina. Ok? Purtroppo anche il terreno di lezione divina dovrò farvi notare almeno 2 caratteristiche grammaticali, perché esprimono tutta la ricchezza spontanea di questo testo. Il primo versetto del capitolo 3 è un anacoluto, casus pendens. Paolo comincia un discorso e lo lascia lì appeso per aria. Poi attacca subito con un altro. Ma come mai? Vedete, i primi cristiani non se la sono sentita di sanare certe fratture grammaticali o di correggere certi errori. Perché forse, proprio perché queste cose provenivano da lui, allora dovevano essere mantenute integre, così come lui, dalla sua bocca erano uscite durante la dettatura. Non solo troveremo questo caso Spellet più avanti, nel versetto 8, noi troveremo pure uno svarione grammaticale, un errore in greco, bello, papale papale, tondo tondo, che i primi cristiani hanno mantenuto lì, come una reliquia, perché era uscita dalla bocca di Paolo, verosimilmente. Quello però che ha cominciato a dire con il versetto 1 lo riprenderà non soltanto col versetto 8, ma soprattutto con il versetto 14. Al versetto 14 Paolo si ricorderà di aver lasciato in sospeso un discorso quello del versetto 1, e riprenderà le file proprio di quel discorso per portarlo a conclusione, conclusione che verrà poi con i versetti 21, come dicevamo, con la dossologia. E allora qual è questo casus pendens? Sentite qui. Per questo io, Paolo, il prigioniero di Cristo per voi gentili, penso che abbiate sentito parlare del ministero della grazia di Dio, a me dato a vostro beneficio. Si è ricordato, vi è venuto in mente, come un flash, tutta la sua storia, questo suo ministero a cui Cristo lo ha chiamato, all'improvviso. Forse è quella parola, prigioniero di Cristo per voi gentili, quell'espressione lì che gliel'ha ricordato. E dice, penso che voi abbiate sentito parlare di questa cosa. Vedete, questo modo di parlare ci fa capire anche la distanza tra chi scrive e i destinatari. Paolo ha evangelizzato gli Efesini, eh? Qua dice invece, penso che abbiate sentito parlare, ma certamente avevano sentito parlare, no? Gli Efesini. Però forse chi sta mettendo a posto le cose, capite? Mi sto spiegando, no? Il carattere tardivo del testo. Penso che abbiate sentito parlare del ministero della grazia di Dio. A me dato carisma, dato il dono. Questo è stato, questo è ciò che Dio ha dato a me. Questo. L'annuncio per i gentili. Che mi ha condotto in prigione. Mi ha costretto a essere carcerato per Cristo. A dare la mia testimonianza. A me dato a vostro beneficio, a beneficio di voi pagani, come per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero di cui più sopra vi ho scritto brevemente. Dalla lettura di ciò che ho scritto potete ben capire la mia comprensione del mistero di Cristo. Questo mistero non è stato manifestato agli uomini delle precedenti generazioni, come al presente è stato rivelato ai suoi santi apostoli e profeti, di nuovo, per mezzo dello Spirito. Vedete quante cose che abbiamo detto in questi giorni tornano in maniera quasi sintetica e riassuntiva. Che i gentili, cioè, sono chiamati in Cristo Gesù a partecipare alla stessa eredità, a formare lo stesso corpo, ad essere partecipi della promessa per mezzo del Vangelo, del quale sono divenuto ministro, per il dono della grazia di Dio a me data in virtù dell'efficacia della sua potenza. A Paolo sovviene la scena di quel viaggio sulla via di Damasco, di quel momento in cui Gesù Cristo gli appare potente secondo l'efficacia della sua potenza e affronta lui, il persecutore di Cristo, che aveva chiesto lettere, l'autorizzazione ai sommo sacerdoti, per andare a Damasco ad acciuffare i cristiani che lì erano fuggiti dopo l'uccisione di Stefano. A Gerusalemme era scoppiata la bagarre dopo la morte di Stefano, era scoppiata una sistematica persecuzione. I cristiani ormai erano fuggiti, erano rimasti soltanto gli apostoli a Gerusalemme. Tutti gli altri si erano rifugiati nelle città limitrofe. Alcuni avevano raggiunto Damasco, dove si erano mimetizzati tra i giudei locali che frequentavano la sinagoga del luogo. Per questo Paolo, fumante e sdegno, dice il testo, vuole andare a Damasco per andare a scovarli, a svergognarli davanti a tutti gli altri giudei, a prenderli prigionieri e a portarli a Gerusalemme per farli condannare a morte. Lui, il persecutore, colui che, ci dice gli Atti degli Apostoli, torturava i cristiani, colui che, ci dice gli Atti degli Apostoli, votava per condannarli a morte, per condurli in catena, esattamente. Bene, a quest'uomo compare il risorto. Saulo, perché mi persegui? Chi sei io, Signore? Saulo è gettato a terra. Lui, il persecutore, il feroce, colui che conduce la milizia contro i cristiani, è messo KO. per terra come un pugile sconfitto. Saulo sta combattendo un'altra battaglia che non è ancora quella della fede. Sta combattendo contro Gesù Cristo, ma qui Gesù Cristo lo ha soggiogato. Ci dice il capitolo 26 degli Atti, un'espressione straordinaria. Gesù che gli appare su questa via di Damasco, duro è per te recalcitrare contro il fungo. Sapete quale immagine è questa? È l'immagine del boaro che sta soggiogando il bue. E il bue si dimena nel tentativo di non lasciarsi mettere questo giogo dal boaro. Ma non può andare da nessuna parte, invano si dimena, duro è per te. Ti ho acciuffato, ti ho acchiappato, fermati, dove vai? Chi sei, o Signore? Vedete, Paolo ha capito quella voce, quella luce soprattutto, è espressione di teofania, ha capito che quello che compare non è uno qualsiasi. Chi sei, o Signore? Per un ebreo questa parola è pesante, carissimo. Io sono Gesù che tu Paolo perseguitava la Chiesa. Dopo, maturando la sua riflessione, Saulo, ormai Paolo, capirà sempre meglio che la Chiesa è il corpo di Cristo. E perseguitando la Chiesa, perseguito Cristo. Io sono Gesù e tu perseguiti. Vedete, tutto un combattimento personale tra un io e un tu. E così come è combattimento, a partire dalla sconfitta di quest'uomo, comincia un rapporto nuovo. Paolo, questo io gettato per terra, spodestato, diciamo, dal cavallo che non c'è nel libro, ma che forse nel libro degli Atti, ma che forse ci poteva pure essere, tanta pazienza, insomma, gettato a terra, questo c'è, questo io umiliato, questo io ridotto al pavimento, alla condizione della polvere, lo fanno rialzare gli amici per accompagnarlo per mano, perché ormai non vede più niente, cieco, lui che guidava con un'altra forma di cecità, la cecità dell'odio che conduceva la persecuzione dei cristiani. Lo accompagnano per mano e lì a Damasco rinascerà in Cristo grazie al battesimo e verrà amministrato da Anania. Dopo 3 giorni di cecità, senza mangiare e senza bere, anche Paolo conosce il suo venerdì santo, il suo sabato santo, la sua mattina di Pasqua, i 3 giorni di cecità e digiuno, nei quali nel suo animo si ripercorre tutta la vicenda della sua vita alla luce di questo nuovo incontro, di questo impatto violento, accorato, con il Cristo onnipotente risorto che lo ha ridotto, ha umiliato il suo io, perché c'è un io più forte di lui, anche se lui lo perseguitava. Vedete, riflettendo su questa vicenda, tardivamente, un altro brano della lettera, in particolare la prima lettera di Paolo a Timoteo, brano tardivo, l'Apostolo ci spiega il senso di quella vicenda. Ce lo spiega in toni che toccano il nostro cuore. Prima Timoteo, capitolo 1, versetti 12-17. Rendo grazie. Sempre così Paolo comincia le sue lettere rendendo grazie a Dio. Rendo grazie a colui, questo è ormai il Paolo maturo, qualcuno dice anche questa pseudepigrafica, ma insomma il Paolo degli ultimissimi anni della vita, a colui che mi ha dato la forza. Vi ricordate cosa diceva nel capitolo 6? Fatevi rafforzare da Cristo. Rendo grazie a colui che mi ha dato la forza, Cristo Gesù, la forza attiva nella sua debolezza. E quando sono debole, è allora che sono forte. Ma perché? perché non sono io, non è più la mia forza, ma è Cristo che vive in me, è la potenza di Cristo attiva in lui. Per questo la mia potenza si esprime nella mia debolezza. L'io spodestato di Paolo è stato ormai amorevolmente inabitato dallo Spirito di Cristo, dall'io. Rendo grazie a colui che mi ha dato la forza, Cristo Gesù, Signore nostro. Perché, mamma mia ragazzi, mi ha giudicato degno di fiducia, chiamandomi al ministero, ministero, non mistero, mi sono scritto la vostra traduzione sbagliata, ministero, diaconia. Io, che per l'innanzi ero stato un bestemmiatore, un persecutore e un violento, ma mi è stata usata misericordia, perché agivo senza saperlo, lontano dalla fede. Così la grazia del Signore nostro, grazia e misericordia sono sempre corrispondenti, La grazia del Signore nostro ha sovrabbondato, non mi è stata elargita, ha sovrabbondato. Paolo si diverte a usare questi termini, iper, tutto è iper per Paolo, iper, ha sovrabbondato insieme alla fede e alla carità che è in Cristo Gesù. Questa parola è sicura e degna di essere da tutti accolta, che io non sono venuto per i sani ma per i malati, dice Gesù nel Vangelo, non sono venuto per i giusti ma per i peccatori, dice Gesù nel Vangelo. Misericordia voglio, non sacrifici, dice Gesù nel Vangelo, citando il libro del profeta Osea. Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, e di questi il primo, Paolo è sempre il primo, nel bene e nel male, di questi il primo sono io. Ma appunto per questo ho ottenuto misericordia, perché Gesù Cristo ha voluto mostrare in me per primo tutta la sua magnanimità. Questa è una parola che è una declinazione della carità, eh? Tutto il suo amore ha voluto dimostrare in me, tutto il suo amore, a esempio di quanti avrebbero creduto in lui per avere la vita eterna, di modo che nessun peccatore della faccia della terra, il più ostinato, il più incallito, il più lontano da Dio, nessuno potrà dire: Dio non può avere misericordia di me. No, se ha avuto misericordia di Paolo, potrà averla anche di me. Non solo ha avuto misericordia, carissimi fratelli, non solo. Rispolveriamo il senso profondo di queste prime parole. Il Signore, Cristo Gesù, lo ha giudicato degno di fiducia. E questo fin dal prima della creazione del mondo. Dio lo ha visto, lo ha scrutato nella sua mente onnisciente, ha detto: sì, quest'uomo, che forse sarà mio persecutore, mio nemico, quest'uomo è degno di fiducia, quest'uomo sarà fedele, a quest'uomo voglio affidare il ministero, e per questo gli darò forza per portarlo a compimento. Sì, quest'uomo si merita la mia fiducia. Allora capite la svolta della misericordia di Dio per lui, è ciò che ha convertito, è ciò che ha conquistato il cuore di Paolo. Carissimi fratelli e sorelle, non capiremo mai la svolta radicale di Damasco senza questo mistero della misericordia di Cristo per noi. Ed è questo il motivo per cui lui parla così diffusamente di quella misericordia, come ha fatto nel capitolo 2, vi ricordate, della lettera agli Efesini. Eravamo meritevoli di ira, appartenevamo al gruppo dei figli della disubbidienza, ma Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con cui ci ha amato, ci ha fatto grazia e ci ha dato vita, ci ha dato risurrezione, ci ha intronizzati alla destra di Dio. Perché ne parla? Perché riferisce questo ai suoi cristiani? Dio ha scelto me, il suo nemico più accanito, più intransigente, più violento, più feroce. Quanto è grande l'amore di Dio. Paolo è un uomo che si sente amato da Dio. Questo è l'apostolo delle gente. E per questo motivo parte per il mondo, in capo al mondo, fino agli estremi confini del mondo, per annunciare il Vangelo della pace, per annunciare il Vangelo dell'amore di Dio, perché tutti possano essere beneficiati della stessa misericordia di cui è stato fruitore il persecutore dei cristiani. A me. Ecco, vedete, sulla stessa linea, che sono l'intimo fra tutti i santi, dice la traduzione italiana, ma il testo greco non dice questo. Il testo greco ci presenta tutta la pienezza dello svarione grammaticale di Paolo. Io sono il più intimo tra i santi, dice il testo greco, e rimane lì come una reliquia. L'ha detta Paolo, la custodiamo tale e quale. Vedete, questi sono anche criteri che vengono usati dagli studiosi per ricostruire l'autenticità del testo, proprio perché i cristiani non volevano toccare queste parole, erano uscite dalla sua bocca. Sbagliato, perché voleva enfatizzare, ma non è la prima volta, Paolo ogni tanto le mina, gli errori, li butta là, li semina per strada, e perché voleva enfatizzare la sua profonda miseria. L'aveva già detto il Paolo certamente autentico nella prima lettera ai Corinzi al capitolo 15, quando aveva enumerato tutte le apparizioni del risorto. È apparso a Cefa, è apparso a 500, ai dodici, è apparso a 500 fratelli, ultimo fra tutti apparve anche a me come un aborto. Io infatti sono l'infimo degli apostoli, lì usa l'espressione corretta, e non sono degno neppure di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa. Ma se lì si dice infimo tra gli apostoli, qui va ancora più giù. Io sono il più intimo tra i cristiani comuni, tra tutti i credenti. Io sono l'ultimo. È stata a me data questa grazia di annunziare ai gentili le imperscrutabili ricchezze di Cristo e di far risplendere agli occhi di tutti qual è l'adempimento del mistero nascosto da secoli nella mente di Dio, il mistero preordinato prima della creazione del mondo, nella mente di Dio creatore dell'universo, perché sia manifestata ora nel cielo dove ora sono intronizzati i cristiani per mezzo della Chiesa, ai principati e alle potestà, la multiforme sapienza di Dio, secondo il disegno eterno che ha attuato in Cristo Gesù nostro Signore, il quale ci dà il coraggio di avvicinarci, sì, adesso ci possiamo presentare, si diceva alla fine del capitolo 2, avvicinarci in piena fiducia a Dio per la fede in Lui. Vi prego quindi di non perdervi d'animo per le mie tribolazioni per voi, perché queste mie tribolazioni per voi sono la vostra gloria. Quali sono queste tribolazioni? Paolo si è presentato come prigioniero del Signore. Paolo è in carcere. Paolo è un soldato di Cristo che ha subito innumerevoli battiture, innumerevoli frustate, innumerevoli pericoli ha dovuto affrontare, innumerevoli soprusi. Ma proprio queste battiture, queste sofferenze, queste tribolazioni lo stanno sempre più configurando a Cristo, completo nella mia carne ciò che manca ai patimenti di Cristo, a vostro beneficio, a vantaggio della Chiesa, dice San Paolo. E per questo sono lieto delle sofferenze che patisco, perché completo ciò che manca ai patimenti di Cristo nella mia carne. Paolo sa che proprio queste sofferenze sono il luogo della sua fecondità, che proprio in queste catene, dirà scrivendo a Filemone, proprio in queste catene io ho partorito Onesimo, lo schiavo, l'ho partorito nel Signore Gesù, nelle catene, che proprio nel dolore delle sue sofferenze per Cristo sta generando i cristiani, dirà ai Galati, capitolo 4, versetto 19, figlioli miei, che io di nuovo partorisco nel dolore finché non sia formato Cristo in voi. Come dirà nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 4. Noi che siamo vivi veniamo sempre esposti alla morte a causa di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesta nella nostra carne mortale, di modo che in noi opera la morte, la sofferenza, la tribolazione, il carcere, ma in voi la vita. Ecco perché le mie tribolazioni per voi, a vostro vantaggio, sono gloria vostra. Come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, così l'Apostolo ama la Chiesa e dà se stesso per i credenti generati dalla sua sofferenza e dal suo mistero. Per questo dico, riprende il versetto 1, l'anacoluto che aveva lasciato appeso, lo riprende adesso, per questo dico, proprio questa sofferenza che lo ha reso fecondo, che lo ha reso padre degli Efesini, come l'annuncio del Vangelo che gli era costato fatica, sofferenza, persecuzione, lo aveva reso padre dei Corinzi, vi ricordate? Potreste avere anche 10.000 pedagoghi in Cristo, ma non molti padri, sono io che vi ho generato in Cristo Gesù mediante il Vangelo. Per questo dico io, piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale ogni paternità, e qui la parola va prodotta, paternità, io non so che ci avete nei vostri testi, ma questa è paternità, paternità, la dice discendenza, no, ma è proprio paternità, è patria. Ogni paternità nei cieli e sulla terra prende nome, anche la mia paternità dipende da quella, capite? Perché vi dia, secondo la ricchezza della sua gloria, di essere potentemente rafforzati dal suo spirito nell'uomo interiore, perché è quello che deve combattere il combattimento spirituale contro le insidie del diavolo, contro i dardi infuocati del maligno, l'uomo interiore. Non di essere potentemente rafforzati nei muscoli, nel bodybuilding, no, nell'uomo spirituale. Madre Teresa, la ricordate Madre Teresa, questa suorina? Io l'ho conosciuta, ho avuto questo grande onore di incontrarla. Era così, carissima, era alta così, era tutta raggomitolata, era mezza gobba poverina, ormai gli ultimi anni della vita, debolissima, ma la potenza di Cristo era attiva in questa donna. Abbiamo tutti contemplato la testimonianza di Giovanni Paolo II negli ultimi 10 anni della sua vita, come in quella debolezza radicale, estrema dell'uomo esteriore, a quella debolezza radicale, ammalato fino al midollo, corrispondeva una straordinaria potenza dell'uomo interiore, come solo la sua presenza era annuncio eloquente e autorevole di Vangelo, del Vangelo di Cristo crocifisso risorto, del Vangelo della sofferenza, il Vangelo superiore di cui parlava in un suo Angelus profetico nel 1994. Che il Cristo abiti per la fede. Scusate. Che il Cristo abiti per la fede nei vostri cuori, e così radicati e fondati nella carità, perché è la fede che fa maturare questa radice fondamentale della vita cristiana, che è la carità. Siate in grado di comprendere con tutti i santi quale sia l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità, e conoscere che cosa? L'amore di Cristo, quello che gli ha cambiato la vita, quello che lo ha rivoltato come un calzino, che lo ha sconfitto, ma da quell'esperienza di sconfitta del suo io ha arricchito la sua vita dell'esperienza dell'amore dell'Onnipotente. E possiate conoscere l'amore di Cristo, che sorpassa ogni conoscenza. Qual è l'oggetto della nostra ricerca, cari fratelli? Cos'è che cerchiamo di conoscere? Chi cercate? Dice Gesù nel Vangelo. Chi si trova alla fine del nostro itinerario? Chi vogliamo inseguire? Chi vogliamo conquistare? Chi vogliamo raggiungere? È una nostra idea, un nostro modello, un nostro io. Sono i beni della terra, della nostra personalità. Niente di tutto questo, niente di questo mondo, niente di noi stessi può sorpassare la sublimità della conoscenza di Cristo. Tutto delude, Cristo no. Lui è l'unico amore incommensurabile, inesauribile, la cui conoscenza sorpassa ogni conoscenza. Perché così possiamo essere ricolmi di tutta la pienezza. E allora capiamo questi versi finali bellissimi della dossologia, che è un gloria al Padre, praticamente è un rendimento di lode al Signore, a colui che in tutto ha potere di fare molto di più di quanto noi possiamo domandare o pensare, addirittura di più di quello che noi possiamo ospitare. Dio può fare di più. Lasciamoci sorprendere da Dio, carissimi fratelli. Anche il nostro pensiero, anche le nostre migliori aspettative non arrivano laddove arriva l'onnipotenza di Dio. Secondo la potenza che già opera in noi. Il Signore già ci ha abilitato della sua forza. A Lui la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù per tutte le generazioni, nei secoli dei secoli. Amen. Ma non voglio finire ancora così, anche se questo brano meriterebbe la chiusura dell'onore del sipario che si chiude. Voglio chiudere con un ultimo brano delle lettere ai Romani, conoscete tutti. È il Paolo perseguitato che parla, e che parla a una comunità di perseguitati, i cristiani di Roma, circondati da un mondo pagano e ostile. Tra pochissimo si scatenerà l'ira di Dio, nel senso metaforico, su questi poveri cristiani. Si scateneranno le persecuzioni sistematiche dell'impero, che sotto Nerone martirizzeranno anche Pietro e Paolo. E allora lui, il perseguitato del Signore, il persecutore che è diventato perseguitato per Cristo, il peggiore persecutore che adesso diventa il primo dei perseguitati, ai cristiani di Roma che si guardano le spalle, che si guardano attorno, dubbiosi, sospettosi, intimoriti, spaventati per queste autorità civili che li vogliono perseguire, li vogliono soggiogare. Romani 8. Versetto 28. Del resto noi sappiamo che tutto, anche le persecuzioni, anche il carcere, tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, che sono stati chiamati secondo quel suo famoso disegno preordinato prima della creazione del mondo, poiché quelli che da sempre, da prima della creazione del mondo, egli ha conosciuto, li ha conosciuti, Cristo ci ha, Dio ci ha conosciuti, li ha anche predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, perché egli sia il primogenito tra molti fratelli. E quelli poi che ha predestinati, adesso capiamo il senso di queste parole, no? Dopo aver letto Efesini 1, quelli che ha predestinati li ha anche chiamati, e quelli che ha chiamati li ha anche resi giusti, giustificati, e quelli che ha giustificati li ha anche glorificati, intronizzati alla destra di Dio, destinati alla beatitudine. E che diremo dunque in proposito? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà ogni cosa insieme con lui? Il diavolo è l'accusatore, ma Dio non accusa, Dio giustifica. Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio giustifica. Chi condannerà? Cristo Gesù, che è morto, che è risuscitato, che sta alla destra di Dio e intercede per noi? Ovviamente no. Chi ci separerà dunque dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Come sta scritto, per causa tua siamo messi a morte tutto il giorno, siamo trattati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi che patiamo pure queste sofferenze per amore suo, e se le patiamo per amore suo, noi siamo più che vincitori per virtù di colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né presente, né avvenire, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio in Cristo Gesù, nostro Signore. Cari fratelli e care sorelle, tutte le nostre esortazioni dei preti, tutte le esortazioni delle paremesi di Paolo in questa lettera, siate puri, siate buoni, vogliatevi bene, deponete la sprezza, lo sdegno, l'ira, il clamore, la maldicenza, eliminate le gelosie, i dissensi, le invidie, tutto, tutto si ricapitola in questo. Cristo ci ha amati, siamo degni di questo amore. Grazie.